un filmato di una scena del film, un filmato ripreso a Pescara, come diceva la Sparanotte di quella città, è stato colpito solo chi è forte di stomaco, perché c'è molto sangue in quel filmato. È un filmato importante perché quella è un'indagine in cui, per una serie di errori dei soccorritori, e parlo di dell'ambulanza e anche dei vigili del fuoco, probabilmente l'indagine sarà molto lunga. Quindi serve capire quello che è successo anche per cercare di evitare, per quello che è possibile, di poterlo fare. Partiamo dalla parte iniziale, la scena del primo. Il principio fondamentale è che quando due oggetti entrano in contatto, uno lascia sull'altro qualcosa di sé. E quindi questo è il principio base che ispira tutta l'azione, tutta l'attività della polizia scientifica, che serve per poter repertare, poter individuare sulla scena del crimine degli elementi che servono a formare quella serie di indizi che poi insieme alla fase dibattimentale diventano la vera e propria prova. Non voglio spiegare con cose che mi interessano poco. La scena del crimine si divide in tre parti, quella primaria, quella secondaria e la zona di interesse investigativo. Quella primaria è chiaramente quella in cui noi interveniamo, quella in cui il crimine è stato commesso, quella in cui noi riteniamo che il crimine sia stato commesso. Quella secondaria è quella normalmente in cui viene realizzata tutta la fase anche preparatoria per il crimine, pensate a luogo in cui viene confezionato magari con un pacco bomba. Tutto il resto possono essere le strade che possono essere percorse dall'autore del reato e ogni altro elemento che possa servire per ricostruire quella che quindi è una scena del crimine. Quindi noi sappiamo una scena del crimine che non è semplice, ma di carattere complesso. L'intervento sulla scena del crimine. Voi sapete che il codice parla di atti irripetibili. Non è specificato quali sono gli atti irripetibili. Non c'è un elenco fisso di quelli che sono gli atti irripetibili. Però ai sensi dell'articolo 432 del codice procedura penale, sicuramente tutti gli atti irripetibili sono quelli che poi entrano nel fascicolo del dibattimento. Tra le attività irripetibili c'è sicuramente il sopralluogo sulla scena del crimine. Il sopralluogo che viene fatto come attività d'urgenza, ai sensi dell'articolo 354 del codice di procedura penale, e quindi non ha bisogno della delega dell'autorità giudiziaria, che può venire chiaramente successivamente, ma può essere fatta un'attività che può essere fatta anche in iniziativa. Perché vi dico questo? Perché il fatto che sia irripetibile in realtà significa, molto semplicemente, che è un'attività che non può essere replicata in una fase successiva del giudizio. Cosa si fa in fase del processo? Nel processo si fanno gli esperimenti iniziali, si cerca di fare una ricostruzione tridimensionale, si cerca in qualche modo di, a volte, di supplire a delle carenze dell'attività che è stata fatta proprio sulla scena del crimine, perché magari lì è sfuggito qualche particolare che era importante per la scena successiva. Fondamentali sono sicuramente che la scena di crimine non va alterata per nessun motivo. Ovviamente se c'è da salvare la vita di una persona, quello è l'obiettivo prioritario, per cui ci interessa poco la scena di crimine, se c'è la possibilità di salvare la vita di una persona con i danni che non è ancora morta. Cosa molto importante per chi arriva prima sul posto, normalmente si arriva prima delle forze d'ordine, è ricordarsi perfettamente com'era la scena del crimine, quando noi interveniamo, non è che quando noi entriamo in abitazione, per esempio. Questi particolari che noi vediamo vanno riferiti all'investigatore che arriva dopo, che sia la polizia, che sia i carabinieri, che sia la cucina, no? Immediatamente, perché a volte, e lo vedremo nell'esempio del filmato che andiamo a vedere dopo, qualche particolare che ci viene richiesto a distanza di giorni o di mesi, possiamo non ricordarlo più con esattezza perché magari non ci era sembrato importante e quindi non lo abbiamo focalizzato nella nostra memoria. I guanti sono importanti utilizzarli perché altrimenti sulla scena del crimine abbiamo una serie di impronte e possiamo, come accade per esempio, cercare una persona, un possibile autore del reato, che abbiamo un'impronta, ma l'impronta non appartiene a nessuno. Voi sapete, sono sapete che esiste una banca dati nazionale interforce delle impronte digitali. Non esiste ancora per il DNA, ma esiste per le impronte digitali. Però vedi ogni cittadino che è sottoposto a un segnalamento. E quindi può capitare che ci sia un'impronta, ma non si sa di chi è. A quel punto si cominciano a sottoporre ai livelli giuridico-scopici tutte le persone che più o meno hanno avuto a che fare con la vittima del reato. E a volte scopre che invece quell'impronta l'ha lasciata dal poliziotto, dal carabiniere o dal soccorsore. E quindi questo va a perdere molto tempo per l'indagine che aiuta il commesso reato a fuggire. È importante il percorso che dicevo per entrare sulla scena del crimine. Il principio basilare sarebbe quello di non fare mai questo percorso da commesso ad esempio l'assassino. Ovviamente chi si è reso conto non può saperlo questo. Però qualora fosse evidente, cercare di evitare di passare da lì. E possibilmente, una volta effetti i soccorsi, allontanarsi dalla scena del crimine, ovviamente prima possibile. Adesso. Me l'ho preso, ma c'è molto sangue. Ti non presente? Allora qui intervengono prima i vigili del fuoco con un'ambulanza, perché? Perché una persona, un amico di quello che sarà trovato morto in questo appartamento, una manzata, era con lui fino a 2 ore prima, esce di casa, doveva tornare da lui, però dentro la porta non risponde nessuno, lo chiama sul cellulare, sente il cellulare che suona all'interno, ovviamente si preoccupa e chiama il soccorso. Arriva l'ambulanza, riuscita ai vigili del fuoco, primo errore che fanno, non chiamano la polizia o i carabinieri, ma decidono di entrare immediatamente. I vigili del fuoco pongono la lastra nella porta blindata che era chiusa con una semplicemente tira così e aprono la porta. Questo è il terremoto, questa è la porta aperta. Guardate queste macchie qui per terra. Sono importanti, lo capiremo dopo. Vedete? Quale comportamento non c'è. Queste macchie di sangue fuori, che all'inizio quando sempre potrebbero sembrare sangue dal accostamento, in realtà sono le impronte di un cagnolino che era in quella casa. Non appena hanno aperto la porta, il cane è uscito, il cane aveva camminato nel sangue, è salito sulle scarpe dei soccorritori, un soccorritore il periodo dopo lo ha preso in braccio e con questo cane in braccio è andato vicino tra le lati, è sceso giù come il cane, toccando e sporcando di sangue anche la ringhiera e alcuni graffiti. Questo lì l'ho fatto all'interno della porta. Quella che vedete è la porta d'ingresso. Ma fate con lo stendino all'interno della porta. Alla fine lo trovo importante con lo stendino. All'inizio nessuno ci ha fatto caso, ma è importante. Questa è la scena del crimine. Guardate come è andata questa casa, guardate le macchie di sangue dappertutto. Guardate quelle finestre lì, erano aperte, le viste che erano aperte. Queste qui, quelle qua sulla sinistra, sono aperte. E non fa neanche quella finestra lì. Le finestre capiremo dopo, a circa un mese dopo, quando stavamo cercando un'impronta parzialmente sporca di sangue su quella finestra, che era aperta il vigile del fuoco perché lì c'era una puzza da sentirsi male. Ovviamente questo non era stato detto subito. Quindi noi per 2 settimane abbiamo sottoposto ai vigili telescopici tutte le persone che vogliono fare quella vittima. Avevamo sviluppato, tabulato i telefonici ed erano stati tutti consegnati. Il cellulare, e solo a quello che trovava all'interno dell'abitazione, qualcuno ha pensato di prenderlo da lì, di toglierlo, poi pensandoci lo ha rimesso lì dove lo aveva preso. Perché pensava che lì ci potesse essere la telefonata dell'assassino. In realtà così ci ha dato delle impronte, poi pensando su quel telefono che non erano della vittima. Guardate, qui c'è una siringa, ci sono delle forbici. Quella siringa sarà curata per contenere eroina. In quest'altra siringa c'è la chetamina. Vedete l'ordine del cane? È un cane di piccola taglia, c'è un po' su un bollino. Guardate le mani di santo su quell'antina del mobile, quelle sono le mani del morto che si è appoggiato lì. Questa ripeta, questa fa capire che manca un coltello, che è quello che c'è per terra, e che vuol dire che il coltello utilizzato era in quella casa, non è stato portato da fuori. Su questo tavolo ci sono dei frammenti di dei piccoli polveri contenenti una eroina, una cocaina e l'altra metamina. L'analisi dei liquidi del sangue del morto si scoprirà che si era iniettato un mix di due diversi nutrienti, tutti elevatissimi. Però capirete che è una persona che sentiva tutto a posto. Ma come vedremo, se non ho ancora detto, diciamo, le evidenti chimici all'occhio sinistro. Più presente la periferia del coltello al braccio, che sono tipiche della difesa, cioè di chi trattiene il coltello con il quale si colpisce. Gli occhiali sono molto lontani da lui, sono di sotto, sono sotto il divano. Il cadavere sulla destra del divano tutto a sinistra, gli occhiali sono di sotto, che fa presentare una connotazione. Anche l'occhio sulle palle. Effettivamente una scena del crimine così non è semplice poter entrare senza calpestare qualcosa, anzi è praticamente impossibile. Proprio questo, sinceramente, all'inizio ci ha ridotto in errore. Perché quando tu esci da una scena così, se anche poi delle carte che ti sei cambiato, qualcosa lungo le fasi viene contrapassato. Però è evidente, lungo le strade di due piani seguendo, non c'era nulla, ma la scientifica alla fine ha trovato un frammento di quel sangue sul passamani e qualche frammento su un paio di gradini verso la fine verso il portone. Come ho detto prima, alla fine, quando abbiamo deciso di interrogare tutti i soccorritori sulla squadra di vigile del fuoco e l'equipaggio dell'ambulanza che è intervenuto sul posto, è emerso il particolare del cane, che quando è stato a polizia non c'era già più. Il cane andava legato ma doveva rimanere lì. È emerso il particolare, quindi, che qualcuno è sceso con quel cane, e quindi è facile che qualche cosa di sangue sia caduta dal soccorritore, però non era sicuro. È emerso anche che uno dei soccorritori, uno dell'ambulanza, quando ha distrutto quel sangue, si è sentito male, tutto per terra, con la mano si è portato il sangue, e uscendo lui dice, può darsi che mi abbia toccato qualcosa, però sinceramente non posso dire dopo un mese, non me lo ricordo più. Ed è messo un particolare importantissimo che vi dico però alla fine, dopo sembrare stupido, non è importante. Questa è la finestra sulla quale c'era un'impronta di sangue, che non era proprio il morto. Ed è il vigile del fuoco che ha aperto, quello che c'era il cane in braccio, ha aperto la finestra, perché lì c'era una punta di sopportare. Una scena del genere, appare chiaro, è stata una collocazione, no? Dei tagli anche nella gamba, sulla gamba sinistra. Il caso è stato archiviato. Questi sono stati una serie di errori fatti nel giro di 30 secondi. In un attimo. Il resto, cose del genere, non è che ti capita normalmente. Quindi, in un momento così, è facile che uno non sta certo a guardare il dito quando hai due tanto per terra. Quando c'è il cane, il corpo di danno che ti gira intorno, quando ancora la polizia non è arrivata sul posto, non c'è che fare. Però queste sono cose importanti, perché per un errore che noi tutti facciamo in questi casi, si potrebbe essere un assassino di trattato. Grazie.